/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Chiedilo a Iura, la prima puntata del 2025. Cari amiche, cari amici, bentornati all'ascolto, anzi voglio sperare ben rimasti all'ascolto, perché il nostro pomeriggio è partito con la diretta delle 15 e ci siamo gustati tutti insieme, ripeto, voglio sperare, la puntata di gennaio di Orizzonti Multimediali con Marino Attini e la sua band, la nostra Chiara Maria Gargioli, e tutto questo grazie al fatto che al di là del cristallo ci sono non uno, ben due registi, uno meglio dell'altro, Pino Max e Alessio Germini, a Miracle Mostrare con le ditina al di sopra della console. Ma come detto, sfalsata rispetto al solito, perché il primo mercoledì del mese, quello canonico, era Capodanno. Quest'anno eccoci qui l'8 di gennaio per dare il via alla rubrica mensile che tutti amate e apprezzate per la sua utilità, proprio rubrica di servizio in senso pieno, che quest'oggi peraltro avrà un tema di strettissima attualità, è in corso d'aggiornamento nella via via che andrà avanti l'anno, perché il titolo è Legge di bilancio e altre novità. E allora per questo il nostro parterre è quanto di più classico si possa avere. Intanto c'è ovviamente il presidente dell'agenzia Iura, l'avvocato Franco Lepore. Franco, bentornato.
Buon pomeriggio, bentornati anche a voi, e ne approfitto per fare a tutti gli auguri di buon anno.
Buon anno Franco e buon anno anche a Carlo Giacobini, la nostra presenza fissa, che ricordiamo essere analista di politiche e norme sulla disabilità di lungo corso. Carlo, bentornato.
Ecco, così oltre a fare gli auguri di buon anno mi trovi anche a fare un test audio, mi senti bene?
Sì. Ti sentiamo ottimamente.
Benissimo.
E torna con noi, caro Carlo, grazie, torna con noi ed è un piacere riaccoglierlo a questi microfoni che sono casa sua. Mario Girardi, esperto dell'Unione su assistenza e previdenza. Mario, bentornato e buon anno.
Ben trovato anche a te Renzo, a tutti voi e agli ascoltatori.
E allora possiamo partire, perché chi ha buona memoria ricorderà di come sia una tradizione consolidata ormai che la prima puntata dell'anno di Chiedilo a Iura venga dedicata a illustrare le principali novità contenute nella legge di bilancio, ed è quello che faremo anche oggi. Oltretutto l'inizio di un nuovo anno porta con sé anche altre notizie di largo interesse, come l'adeguamento di pensioni e indennità, e il 2025 in particolare segna l'inizio anche della prestazione universale dedicata agli anziani non autosufficienti, oltre che della sperimentazione della riforma della disabilità. Ed è di questo che andremo a parlare con i nostri ospiti di oggi, qualche volta mescolando, ma solo apparentemente, gli argomenti che sono stati enunciati. E allora, caro Carlo Giacobini, già direttore di agenzia Iura e oggi qui nella tua veste classica di analista, ti chiamo in causa per primo, perché sono oltre 20 anni che Carlo Giacobini, in occasione di ciascuna legge di bilancio, ne propone con tempestività una prima analisi che aiuta un po' tutti a orientarsi almeno nella lettura. Carlo, vista la tua esperienza, lunga esperienza, quale può essere il giudizio in termini di comparazione quali quantitativa, quindi sia qualitativa sia quantitativa, con le analoghe leggi di bilancio degli anni passati?
Intanto sono fatto due conti mentali, due elaborazioni mentali, sono purtroppo più di 20 anni che mi leggo le leggi di bilancio, legge di stabilità, hanno cambiato nome, le finanziarie hanno cambiato nome, queste disposizioni. Dico purtroppo, perché questo significa che congruentemente anche il dato anagrafico mio personale non è estremamente giovane, quindi sono parecchi anni, abbiamo un po' di tutti i colori, di 5 anni a pensare 25, dai 27, quello che sono, da pare che siamo passati da
Carlo, cerchiamo di migliorare perché non stiamo cogliendo tutte le tue parole. Anche la regia ci viene in soccorso naturalmente. All'inizio ti si ascoltava in maniera molto intelligibile, poi è andato
adesso meglio?
Adesso va meglio, sì. Ripartiamo.
Adesso va meglio. No, intendo dire che in 25 anni, 26, 27, quello che sono, che osservo le leggi di bilancio, le leggi finanziarie, le leggi di stabilità, hanno cambiato denominazione e impostazione negli anni, e sono cambiati anche i contesti politici contemporaneamente. Provate a pensare, siamo passati da governi di centrodestra, di centrosinistra, i tecnici ne abbiamo avuti almeno un paio negli ultimi anni, ricordo il governo Monti e poi il governo Draghi, abbiamo avuto governi con opzioni un po', quindi anche i contesti politici sono estremamente diversi, anche la tenuta delle diverse maggioranze è diversa, anche lo sfondo economico è differente. È differente attivare una legge di bilancio in un momento in cui c'è una profonda crisi, magari strutturale. Provate a pensare al 2009, 2010, 2008, quando c'è una magari un'inflazione galoppante o una situazione come Covid o uno spread che schizza, sono situazioni molto diverse anche rispetto ai fondali, no? Quello che condizionerà magari le prossime leggi di bilancio, che non ancora influenzano, sono questo famoso minimo del 2% di spesa militare chiesta in ambienti NATO, chiesta, ricordata, rammentata qualche giorno fa durante la visita statunitense della Presidente del Consiglio. Quindi quello probabilmente inciderà in maniera diversa anche nella costruzione successiva. È difficile fare una comparazione quali quantitativa. Noi troviamo in alcune leggi di bilancio degli anni scorsi alcuni inizi importanti per quanto riguarda la disabilità, che poi sono andati persi nei provvedimenti successivi. Pensiamo ad esempio alla definizione di caregiver familiare nella legge di bilancio per il 2018, che ancora è rimasta sostanzialmente lettera morta, e abbiamo dei finanziamenti di fondi, fondo per la 68, fondo ed altro, durante gli anni, che magari in alcuni anni rappresentano davvero la differenza rispetto al contesto, e in alcuni anni servono a malapena a compensare il buco precedente nei fondi, nelle destinazioni preesistenti. Qui è molto difficile. Oltretutto, poi anche rispetto ai contesti, teniamo presente che può accadere che durante l'anno vi sono 10, 5, 3, 4 norme importanti sulla disabilità e magari in legge di bilancio c'è molto poco, oppure che in legge di bilancio ci siano 2 o 3 sprazzi, ma durante l'anno non ci sia stata una produzione normativa significativa. Noi siamo, va riconosciuto da destra e da sinistra, da critici, meno critici, da incensatori, eccetera, di questo Ministero sulla Disabilità, che in ogni caso sul fondale c'è una riforma della disabilità e una riforma della non autosufficienza, che non riguarda il Ministero della Disabilità, che nell'ultimo anno, anno e mezzo, ha rappresentato una produzione normativa, sia essa apprezzabile, meno apprezzabile, criticabile, auspicabile, migliorabile o meno, ma comunque esiste, c'è nel fondale della produzione normativa complessiva. In questa legge di bilancio non si ravvisano particolari segnali di netto cambiamento o di profondo cambiamento rispetto alle politiche per la disabilità. Ci sono alcuni assestamenti, ci sono alcune previsioni
tra l'altro alcune neanche da, di carattere di bilancio, credo poi la approfondirà Franco Lepore quell'aspetto, che comunque vanno riportati e segnalati. Non a caso li correleremo a alcuni interventi che, normativi paralleli che stanno comunque accadendo nel paese. Si poteva aspettare di più, ma forse sì, ci si aspetta sempre di più. Poteva essere di meno, sì, poteva anche essere di meno. Vediamo concretamente quello che è accaduto, quello che c'è, e tentiamo di capire qual è il contesto generale.
Allora Carlo, dobbiamo dire che i media generalisti, ma anche la stampa specialistica in occasione di questa discussione, hanno concentrato una forte attenzione, l'attenzione preponderante sugli aspetti fiscali, cioè su quella riforma che da qualche tempo si vagheggia e al tempo stesso si teme. Ovviamente, visto che ci si riferisce alle tasche di ognuno, ed è comprensibile per questo, in tutto ciò quali sono le sostanziali novità per le persone con disabilità e le loro famiglie?
Rispetto all'ambito di natura, diciamo, fiscale e tributaria, cioè le tasse, le imposte, quello che ogni lavoratore, ogni pensionato si trova davanti a fare i conti. Anche qui abbiamo una questione di scenario, no? Cioè, la volontà di portare in Italia una riforma fiscale sfonda le sue radici almeno 15 anni fa. Almeno 15 anni fa, cioè la volontà di fare una profonda riforma. In realtà, anche questa legge di bilancio ne è la conferma, si procede per assestamenti progressivi, ritocchi, bilanciamenti e controbilanciamenti, metto un po' più di tasse a qualcuno, metto un po' più di tasse all'altro, con un tentativo redistributivo. Allora, le scelte fiscali sono comunque sempre scelte politiche, fa parte delle scelte politiche quello che si decide in termini di imposte sui redditi, al di là di quello che è previsto dalla Costituzione, quindi la progressività dell'imposta, dal fatto che ognuno debba partecipare a seconda delle sue, più che proporzionalmente a seconda delle sue disponibilità, ma è comunque rimane sempre una scelta politica. Faccio un esempio: se un governo come quello attuale decide di investire, di calibrare la propria riforma fiscale, le disposizioni fiscali in modo tale da agevolare la natalità, le famiglie con minori, le famiglie con bambini molto piccoli, condivisibile o non condivisibile, è una scelta. Un altro governo potrebbe dire: io preferisco agevolare gli anziani, io preferisco agevolare i single che subiscono di più il carico dei consumi, che subiscono di più il carico della bolletta, o le coppie adulte senza figli. È comunque una scelta su cui non entro, ma a monte c'è sempre una scelta. All'interno di questa legge di bilancio, mi soffermo su un paio di questioni che possono incidere direttamente sulle persone con disabilità. Ecco, una delle grandi questioni della riforma fiscale è quella delle aliquote di tassazione, cioè una revisione dei tre scaglioni di reddito già introdotta in precedenza. Si accorpano due scaglioni, quindi il primo scaglione di reddito è fino a 28.000 euro, 23%, gli scaglioni successivi, prima in precedenza era 15.000 euro, gli altri due scaglioni sono 35% di tassazione per i redditi tra il 28 e il 50 e il 43% per i redditi oltre ai 50.000 euro. Vantaggio superiore in questo versante ce l'ha, per questo aspetto, per questo intervento sugli scaglioni, e ovviamente chi ha un introito tra i 15 e i 28 mila euro, non ce l'ha chi ha un reddito inferiore ai 15 mila euro, né uno che ce l'ha superiore. L'altro grande tema che riguarda, che ha sempre riguardato il dibattito sulla riforma fiscale, è quanto pesano le detrazioni e le deduzioni. È quella che i tecnici chiamano, non la dirò in inglese, che si chiama spesa fiscale, cioè tra virgolette, mancato introito per l'erario in conseguenza delle detrazioni che concede. Le detrazioni sono di moltissimi tipi, le detrazioni forfettarie, per ad esempio per carichi familiari, le detrazioni per spese, le detrazioni per spese sanitarie, per oneri, ce ne sono moltissimi. In passato si è più volte pensato di rivedere completamente il sistema delle detrazioni, delle forme delle detrazioni, eliminandone alcune ritenute da alcuni tecnici, ci ha lavorato su una commissione per un anno e mezzo, considerate da alcuni tecnici sovrapponibili con misure di aiuto sociale e quindi da compensare in un altro modo, ma non con le tasse. Uno dei problemi irrisolti delle detrazioni fiscali è per le persone che sono incapienti, e cioè che non hanno quattrini sufficienti, redditi sufficienti per arrivare a pagare delle imposte sui redditi e quindi da non poter recuperare spese eventualmente fatte. Io per detrarre 2.000 euro per spese sanitarie che ho avuto, devo avere un reddito sufficiente per operare quella detrazione. Se non ce l'ho, lo perdo. Chi non presenta la denuncia dei redditi non può giovare di detrazioni fiscali. Allora, cambia un po' il sistema delle detrazioni. Lentamente in questa legge di bilancio si introduce un limite alle detrazioni che si possono operare in denuncia dei redditi, no? Quindi si inserisce un limite reddituale e un limite di importo. Attenzione, questa nuova limitazione non riguarda, lo ripeto, lo sottolineo, non riguarda le spese sanitarie né quelle sui mutui, e mentre invece può avere effetto ad esempio sugli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche o per altri interventi all'interno dell'abitazione o per il bonus, tra l'altro il 75% rimane in vigore. Allora, in gli altri casi di detrazione, anche quelle più generali, possono arrivare a massimo di 14.000 euro nella fascia di reddito tra i 75 e i 100.000 euro. Chi ha meno di 75.000 euro detrae quello che deve detrarre, continua a fare quello che faceva prima. Fra i 75 e i 100.000 euro può detrarre al massimo 14.000 euro, mentre nella fascia di reddito tra i 100 e i 120.000 euro la detrazione massima sarà di 8.000 euro. Quindi per chi sta sotto i 75.000 euro nessun problema, per chi sta sopra il massimo della cifra è 14 o 8.000 euro. In questo caso è calibrato secondo un indicatore familiare. Attenzione, perché non è il reddito, è il reddito proprio. Allora, sono calibrate queste cifre, dicevo, a seconda di un indicatore familiare che aumenta fino a 1, quindi 1 è il dividendo, significa che hai diritto a 14.000 o 8.000 euro, fino a 1, no? Quindi indicatore familiare, nel caso siano presenti figli all'interno del nucleo familiare. Più aumenta il numero dei figli, più aumenta l'indicatore. Se nel caso in cui, attenzione che qui entra in gioco la disabilità, uno dei figli sia una persona con disabilità, l'indicatore è sempre 1, Quindi la cifra che si può portare in detrazione è sempre quella massima prevista. Ripeto, per i redditi 75-100.000 euro. Purtroppo, l'abbiamo scritto da qualche parte, l'indicatore non varia se il congiunto con disabilità è la moglie o il fratello. Cambia anche l'altro sistema, il sistema delle detrazioni forfettarie per carichi di famiglia. Sono delle detrazioni che ogni contribuente può portare automaticamente in detrazione, ad esempio per i congiunti, alcuni congiunti che sono presenti all'interno del nucleo familiare, quindi per ciascun figlio a carico fiscale, quindi guadagna meno di 2.850 euro se di età superiore ai 24, meno di 4.000 se di età inferiore ai 21, si può detrarre una cifra massima di 950 euro, ridotta a seconda del reddito. Il nuovo limite di età è di 30 anni, quindi se ho un figlio a carico che ha 29 anni, posso portare in detrazione fino a un massimo di 950 euro, per il semplice fatto che è a mio carico. Prima non potevo farlo perché era il limite 21. Attenzione, il limite non sussiste mai, né 21 né 30, niente altro, se il figlio dispone di una certificazione di disabilità, quindi handicap e invalidità. Rimangono le detrazioni per il coniuge a carico, uguale, massimo 800 euro a scendere a seconda del reddito. Cambiano e non di poco le detrazioni per tutti gli altri familiari conviventi e a carico fiscale. Ora la detrazione forfettaria per carichi di famiglia, attenzione perché questo è importante, è ammessa solo per gli ascendenti, genitori, nonni e bisnonni. Quindi sono esclusi, prima non lo erano, fratelli, sorelli, suoceri, eccetera, purché conviventi ovviamente. Attenzione che qui è stata ristretta. Un'altra chicca rispetto alle agevolazioni fiscali va segnalata per, anche se apparentemente minima, per i cani guida. Voi sapete che esistono due agevolazioni sui cani guida, agevolazioni fiscali, una per l'acquisto, è paragonato a quello dell'automobile, dell'autoveicolo, ma questo non viene ritoccato. L'altra è una detrazione forfettaria prevista già parecchi anni fa, una detrazione forfettaria per il mantenimento dei cani guida, cioè per il mantenimento lo Stato riconosce che ci sia una detrazione forfettaria per il fatto stesso di avere un cane. Si passa dai 1.000 euro attuali ai 1.100 euro, quindi un aumento di 100 euro. Cioè rimane qui purtroppo un problema storico che UICI ha più volte segnalato, che la spesa può essere detratta solo se il cane appartiene al contribuente stesso e non invece al familiare che ce l'abbia eventualmente a carico. Ecco, questo rappresenta indubbiamente un problema. Va anche detto che, contrariamente a questo, ad esempio le spese veterinarie può detrarre anche il congiunto, ad esempio, che abbia fiscalmente a carico il cieco, anche se il cane è suo, è del cieco stesso. Questo è un bullus. Oltretutto, ma qui lancio la palla a Franco Lepore, questa legge di bilancio ha una attenzione particolare ai cani guida, cioè, o meglio, ai cani di assistenza. Introduce proprio alcune nuove disposizioni, lascio a Franco la parola, proprio sul tema dei cani di assistenza.
Eh sì, allora diamo la parola a Franco Lepore, gli chiediamo di illustrare i contenuti, ma anche di contestualizzare quello che è l'intento del legislatore su un aspetto su cui nell'Unione si dibatte da molto tempo.
Allora, di nuovo buon pomeriggio a tutti. L'ho anticipato prima Carlo Giacobini. La legge di bilancio 2025 contiene anche alcuni aspetti che non sono prettamente legati a questioni economiche, ovvero le novità relative ai cani guida e ai cani di assistenza. Oggi, con la legge del bilancio 2025, vengono estesi anche ai cani di assistenza le disposizioni relative ai cani guida previste dalla legge numero 37 del 1974. Per questo motivo, ora questa legge si applica anche ai cani che supportano le persone con disabilità che presentano varie compromissioni di natura fisica, mentale, intellettiva oppure sensoriale. E quindi sono incluse le persone con compromissioni, per esempio della vista o dell'udito, le persone con disabilità motorie, le persone con il diabete, le persone che soffrono di epilessia e persone che magari soffrono di disturbi del neurosviluppo. Inoltre, queste disposizioni si applicano anche alle persone con determinate patologie, anche se non in possesso di una certificazione che definisce lo stato di disabilità. Ci tengo a precisare che rientrano tra i cani di assistenza anche i cani guida per persone cieche, quindi vengono inseriti tra i cani di assistenza anche i cani guida. Quindi, da ora in poi, sia per i cani guida che per i cani di assistenza, si applicano tutte le disposizioni relative alla legge numero 37 del 1974, quindi i cani guida e i cani di assistenza potranno accedere agli esercizi pubblici o aperti al pubblico, possono salire sui mezzi pubblici e ovviamente possono coloro che non rispettano la legge, sia per i cani guida che per i cani di assistenza, possono essere soggetti alle sanzioni previste dalla legge numero 37 del 1974. Altra cosa da precisare è che in futuro i cani guida e i cani di assistenza dovranno essere muniti di un tesserino identificativo. E questo è un aspetto estremamente importante per individuare e identificare con certezza il cane guida o il cane di assistenza. Entro 6 mesi dall'emanazione di questa legge di bilancio, il ministro per la salute, di concerto con il ministro per le disabilità e altri organi dello Stato, dovranno emanare un decreto con il quale saranno individuate prima di tutto le compromissioni e le patologie relative alle persone con disabilità o anche persone che hanno comunque delle difficoltà che necessitano comunque di un supporto, di un cane di assistenza, e per queste persone potranno poi essere applicate le disposizioni della legge che abbiamo individuato prima. Inoltre, questo decreto dovrà stabilire le procedure per il riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani guida e dei cani di assistenza, la qualificazione di questi operatori, le modalità di costituzione di un registro degli addestratori, i percorsi di addestramento dei cani guida e dei cani d'assistenza, i requisiti che devono essere rispettati, e soprattutto anche le impiegate a garantire la salute degli animali. E poi, siccome prima abbiamo parlato di tesserino, ci devono essere anche individuate le caratteristiche che dovrà avere il tesserino per i cani guida e i cani d'assistenza. Questi aspetti, attenzione, non è che entreranno in vigore esattamente dopo 6 mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale. Non pensiamo assolutamente che tra 6 mesi sia tutto già a regime. Difatti, dopo l'emanazione del decreto, servono degli aspetti tecnici, pratici, che necessitano di ulteriori tempo per cercare di uniformare su tutto il territorio nazionale le modalità operative per i percorsi di addestramento che dovranno seguire sia le scuole di addestramento cane guida che eventualmente magari i professionisti privati che saranno poi autorizzati a formare i cani guida e i cani d'assistenza. Per questi aspetti, ribadisco, pratici, serve decisamente più tempo rispetto ai 6 mesi del decreto. Altra cosa molto importante, sia per i cani guida che per i cani di assistenza, potranno essere consentiti sia l'accesso agli esercizi pubblici che sui mezzi di trasporto, potrà essere consentito l'accesso ai cani guida e ai cani di assistenza in formazione, quindi con il loro addestratore, al fine di far prendere dimestichezza ai cani che sono ancora in addestramento il contatto con il mondo esterno. E ultima cosa molto importante, che riguarda in questo caso solo i cani guida, e i cani guida che sono stati già addestrati fino a questo momento e quindi formati prima dell'entrata in vigore del decreto, potranno essere soggetti esclusivamente alla disposizione della legge numero 37 del 1974 e indipendentemente dall'eventuale tesseramento dell'animale. Quindi per tutti i cani che sono stati addestrati fino a questo momento non cambia assolutamente nulla.
Bene, torniamo da Carlo Giacobini per gli altri contenuti della legge di bilancio. Nell'analisi pubblicata da Iura sul suo sito sono evidenziati anche alcuni interventi di assestamento sulla riforma della disabilità. Di che cosa si tratta nello specifico?
Vizio, no,
Ecco,
l'abitudine di
sì.
mettere muto, eccomi qua.
Sì.
Sì, come io accennavo all'inizio, no, noi abbiamo una legge del bilancio sul fondale, abbiamo un anno che è già iniziato dedicato alla sperimentazione della riforma sulla disabilità. Ci sono ovviamente degli elementi da assestare, da definire ancora, per cui è abbastanza normale che poi la legge di bilancio venga usata a Anche la legge di bilancio venga usata magari per assestare e ritoccare alcune emergenze, alcune necessità che sono intervenute, perché chiaramente la macchina riforma della disabilità, netto di quelli che potranno essere gli esiti effettivi, è una macchina che è difficile da mettere in moto e da avviare, anche in fase di sperimentazione. Ricordiamolo, tra l'altro, dal 1 gennaio è virtualmente iniziata l'anno di sperimentazione, che è indirizzata a 9 province italiane. Le ricordiamo, facciamo finta che sia una classifica: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. Sono 9 province italiane in cui nel 2025 verrà effettuata quella che è delle nuove modalità di accertamento, ma anche di valutazione di secondo multidimensionale e valutazione multidimensionale per il cosiddetto progetto di vita. Che cosa succede? Succede che il sistema deve avere a disposizione quanto prima, nel modo più rapido e veloce possibile, medici e operatori da destinare a questa benedetta sperimentazione. Allora, INPS in effetti già a metà anno ha avviato delle procedure concorsuali. Ricordo che la legge di riforma prevede l'assunzione di oltre 1.000 medici per la nuova modalità di accertamento, ma chiaramente questo iter operazione non è né breve né semplice.
e la sperimentazione deve partire. Questo non ce l'ha raccontato nessuno, ma il precipitato in legge di bilancio è evidente. La legge di bilancio autorizza INPS a, nel frattempo, conferire incarichi per prestazione professionale, anche convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, a medici e figure professionali appartenenti chiaramente alle aree psicologiche e sociali, nel limite di spesa di 16 milioni di euro l'anno, per l'anno chiaramente 2025. Quindi in sostanza ci mancano medici, dobbiamo partire comunque, dateci i quattrini e la possibilità di conferire nel frattempo incarichi di prestazione professionale. Questa è la prima questione che riguarda la sperimentazione, dovrebbe partire in questi giorni, anzi dovrebbe essere già partito. Un secondo intervento è un po' più complicato e riguarda solo i pazienti oncologici e solo i pazienti oncologici che debbano essere rivisti nel corso del 2025. Ecco, per loro è ammessa ancora la valutazione medico-legale sugli atti, cioè quella forma che prevede di evitare la visita diretta, che sarà una formula che sarà abrogata con la riforma. Evitare la formula diretta e ottenere la valutazione solo sulla base di documentazione specialistica presentata. Quindi questo è una possibilità che rimane solo per gli oncologici, e questo ovviamente riguarda le province in cui si svolge la sperimentazione. Un ultimo intervento che riguarda la riforma è un ampliamento uno degli intenti portanti della riforma, che è quello di accorpare all'interno di un'unica valutazione di base tutte le varie valutazioni che ci sono attualmente, quindi invalidità civile, sordità, cecità, sordocecità, disabilità, cioè quello che era la vecchia 104, e anche legge 68, quindi ai fini lavorativi. Ne abbiamo già parlato quando abbiamo illustrato un po' la riforma, anche con alcune perplessità rispetto alla valutazione della legge 68. Ad esempio, ecco, va detto, non esisteranno più in futuro le commissioni specifiche per l'accertamento della cecità. Allora, all'interno della legge di bilancio viene aumentato lo spettro delle valutazioni possibili e viene previsto che possa essere valutato in un'unica valutazione anche la parte di invalidità previdenziale, cioè quindi quella che possono richiedere i lavoratori che svolgono che hanno una riduzione della capacità lavorativa a un terzo secondo la legge 222 dell'84 e 503 del 92, che fino ad oggi seguivano un percorso specifico e differenziato. Quindi INPS dovrà integrare la composizione delle nuove commissioni mediche, quelle che faranno la nuova valutazione ex riforma sulla disabilità, e rendere possibile questo genere di valutazioni. Allora, stiamo facendo alcune considerazioni su questo ulteriore accorpamento, forse anche con qualche dubbio rispetto a quello che è il reale impatto. Ma su questo mi piacerebbe sentire anche cosa ne pensa l'amico Mario Girardi su questo aspetto specifico.
E diamogli la parola allora, Mario.
Sì, io ho qualche perplessità su questo accorpamento, perché attualmente la valutazione di carattere assistenziale e quella di carattere previdenziale viaggia su due canali diversi, ha due tipologie di istanza, quindi di domanda diversi, certificati introduttivi diversi, e anche proprio organizzativamente all'interno dell'INPS, al di là delle commissioni, viene poi trattata da settori diversi dell'ente, da operatori diversi. E quindi c'è, a mio avviso, qualche problema appunto di carattere procedurale. Vedremo come in quali tempi e come l'INPS cercherà di recepire questa norma, e vedremo come la interpreterà e come la adatterà ai servizi che deve fornire. E quindi qualche problema di carattere procedurale, ma anche di carattere proprio valutativo, perché la commissione dovrebbe cambiare modalità a seconda dell'istanza che sta valutando, perché considerate che, per esempio, non so, un cieco assoluto viene valutato dal punto di vista dell'assistenziale e in una condizione di massima disabilità, cioè ha diritto all'indennità di accompagnamento e ha il 100% di invalidità, ma però normalmente, e molti ciechi assoluti lo fanno, può lavorare, può tranquillamente lavorare, e molti lavorano. E quindi, anche se c'è un vecchio residuato che uno si ritrova nel verbale di cecità, la dicitura totalmente inabile al lavoro, ma invece non corrisponde al vero, perché la persona, per esempio, cieca assoluta può tranquillamente lavorare. E quindi c'è un tipo di valutazione che non c'entra con la parte lavorativa. E la stessa commissione dovrebbe contemporaneamente, invece, se contestualmente viene fatta anche la domanda di carattere previdenziale, dovrebbe valutare contemporaneamente la capacità lavorativa della persona, e quindi se è ridotta a un terzo o è completamente assente la capacità lavorativa, ma che dipende da altri parametri, da contesto, anche dal tipo di lavoro che svolge prima, dal fatto che il lavoro lo ha perso a causa della perdita della vista, se si trova appunto in questa condizione non ha più possibilità di ricollocazione. E quindi sono valutazioni molto differenti, su parametri differenti, che forse metterle tutte in un'unica seduta davanti a un'unica commissione potrebbe ingenerare qualche problema. Poi bisognerà capire anche formalmente come, cosa esce da questa commissione: un certificato unico ex, per un certificato unico per scrivere la riforma, o ancora due certificati, uno appunto di carattere assistenziale e poi un altro di carattere previdenziale. È un po' questo emendamento è stato introdotto negli giorni nella legge di bilancio, e quindi logicamente l'INPS non ha avuto neanche il tempo di recepirlo, e quindi vedremo in che modo si potranno risolvere i dubbi che a noi sono venuti in mente leggendo, cioè, il puro testo della norma. Adesso bisognerà interpretarla, valutarla e vedere come applicarla nel concreto.
Ecco, a questo proposito, Mario, c'è stato in queste settimane qualche intervento INPS, sembrano però, come dicevi, mancare ancora all'appello alcuni provvedimenti. Come diceva Carlo, il pieno avvio della fase di sperimentazione riguarda solo 9 province. Ecco, possiamo sintetizzare cosa è stato fatto e cosa manca?
Sì, allora sì, l'INPS è stato fare negli ultimissimi giorni, gli ultimi dati sono proprio del 31-12, quindi sono arrivati sul filo di lana per cercare di far partire la sperimentazione. Allora, per poter rispondere alla tua domanda, diciamo proprio sinteticissimamente quali sono i principi su cui si basa: certificato introduttivo che vale anche tale istanza, quindi cancellazione della domanda amministrativa, commissione unica con l'eliminazione di altre commissioni tipo la commissione Ciechi, la commissione Ciordi, e certificato unico, quindi documento finale unico che dovrà tenere in sé quello che ora è suddiviso in più verbali, verbali in cieco, di invalido civile, di legge 104, di capacità lavorativa e così via. Quindi dovrà essere tutto in un unico. E poi qual era l'altro aspetto? Che per valutare, oltre ai problemi delle patologie di cui la persona con disabilità è affetta, anche il suo ambito di inserimento sociale e la valutazione delle capacità residue, che dovrebbe essere valutata attraverso la somministrazione in sede di visita di un ponderoso questionario di almeno 36 domande, e per questo motivo verrebbe sostanzialmente cancellata quasi del tutto la valutazione su atti. Allora, la sperimentazione prevedeva che oltre all'introdurre questa nuova procedura si valutasse con questo questionario e con i nuovi criteri si valutassero tre patologie: i disturbi dello spettro autistico, il diabete di tipo 2 e la sclerosi multipla. Però il decreto che doveva descrivere i criteri di valutazione di queste patologie non è ancora stato emanato dal Ministero della Salute, e quindi anche nella fase di sperimentazione la procedura la sperimentazione stessa parte un po' monca, nel senso che si sperimenta la procedura, ma la commissione dovrà valutare con i criteri attuali, quindi rifacendosi ancora alla tabella del febbraio 92 di valutazione delle patologie. Dunque ci sarà il certificato medico introduttivo che come domanda, nessuna domanda amministrativa, commissione unica, ma che valuterà con i criteri vecchi. Anche per questo motivo l'INPS ha previsto che per il momento anche i medici certificatori, cui ambito è stato anche un po' allargato, quindi sia medici ospedalieri che il medico di base, che i pediatri, sostanzialmente con un'attestazione di aver svolto i normali corsi di formazione a cui si devono attenere, possono continuare a emettere i certificati, anche quelli nuovi, anche quelli che riguardano la nuova procedura. Questo perché, non essendoci questi decreti, non ci sarebbe la materia su cui fare formazione, sia per i medici certificatori, sia anche per i medici e gli altri componenti delle commissioni. Quindi non sapendo ancora su quali criteri dovranno valutare e come anche dovranno valutare il famoso questionario, per il momento si continua con il metodo vecchio. Cambia invece la procedura e quindi si comincerà a capire cosa funziona, cosa non funziona, dove c'è da intervenire anche dal punto di vista procedurale, perché per esempio, non essendoci più la domanda, e quando la persona, il medico per esempio di famiglia, introdurrà nel sistema il nuovo certificato introduttivo, rilascerà, oltre a una ricevuta di avere fatto ciò alla persona con disabilità, rilascerà anche un documento, uno scritto con il quale si spiega alla persona che potrà rivolgersi pur non essendoci più la domanda amministrativa, però rivolgersi ai patronati oppure alle associazioni di categoria per fornire all'INPS tutti quei dati socio-economici che prima venivano recepiti con la domanda e che sono fondamentali per snellire e sveltire l'iter, eventualmente concessorio, una volta che sia terminata la valutazione. Cioè adesso, acquisendo i dati prima, una volta che esce il verbale da parte della commissione, è piuttosto rapida poi il conferimento delle provvidenze economiche e il disbrigo delle pratiche concessorie. Se non vengono forniti questi dati prima della visita, l'INPS dovrà chiederli dopo e quindi i tempi andranno allungandosi. Si dovrà capire anche se questo meccanismo un po' sostitutivo della domanda funziona, non funziona, se dovrà essere sistemato, se ci dovrà essere un intervento anche normativo di correzione, e a questo serve la sperimentazione, perché sennò è inutile sperimentare.
Allora, purtroppo devo intervenire un po' con la mannaia perché non abbiamo moltissimi minuti e di curiosità ce ne sarebbero tantissime. Vi chiedo proprio la cortesia di essere sintetici al massimo, nei limiti di una divulgazione precisa come ci offrite sempre. E quindi volevo restare con Mario. Nei primi giorni di gennaio solitamente INPS comunica i nuovi importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità per le minorazioni civili e i limiti di reddito da non superare. A ieri non era stato ancora pubblicato nulla. Quali aumenti possiamo prevedere?
Allora, anche a oggi non è stato ancora pubblicato nulla, però un'idea ce l'abbiamo, perché il decreto che è stato emesso a fine novembre da parte del Ministero dell'Economia e Finanze ha previsto una correzione, un adeguamento, perché non è certo un aumento, ricordiamolo. Un adeguamento dello 0,8% per quanto riguarda le pensioni. Mentre negli ultimi anni, specialmente i 2 anni precedenti, quando l'inflazione galoppava, l'adeguamento e non l'aumento, l'adeguamento era stato piuttosto sensibile. Per esempio, l'anno scorso era stato del 5,4% l'adeguamento delle pensioni e addirittura dell'8% l'aumento del limite di reddito, quindi l'innalzamento del limite di reddito. Questa volta, quest'anno erano molto più limitati, quindi neanche l'1%, lo 0,8%, dunque ci saranno ritocchi piuttosto limitati. Solo una precisazione. E sono i meccanismi. Anche l'anno scorso c'era stata una forte differenza fra l'adeguamento delle pensioni e l'adeguamento delle indennità. Ciò è dovuto alle diverse modalità che si utilizzano, che la legge prevede per il loro adeguamento. Mentre le pensioni si basano sull'indice Istat, quindi sostanzialmente sull'inflazione, sull'aumento dei prezzi al consumo, le indennità si basano sull'incremento o comunque la variazione della retribuzione media degli operai dell'industria. E voi tutti abbiamo notato che negli anni scorsi, mentre l'inflazione correva piuttosto forte, non c'era un contestuale adeguamento degli stipendi. Gli stipendi sono cresciuti molto di meno e quindi anche mentre le pensioni, l'adeguamento era stato rilevante, per l'indennità era stato molto, molto inferiore. Quest'anno dovrebbe essere molto simile per le due voci.
Molto bene, e volevo chiederti anche un'altra cosa, Mario, segnalazioni differenti. Qualcuno si è trovato nel cedolino di gennaio una cifra leggermente superiore, qualcuno addirittura inferiore. Cosa succede su questo?
Questo è dovuto sostanzialmente a piccoli assestamenti che sono conguagli rispetto, perché per esempio, per fare un esempio, adesso il decreto di novembre dice io, Ministero, prevedo che nel 25 la variazione dell'inflazione sarà allo 0,8%, se poi invece risulta diversa, o 0,7 o 0,9 o 1, cioè all'inizio del 2026 ci saranno delle piccole correzioni alle cifre delle pensioni e delle indennità. Così è stato per quest'anno, era un po' difficile prevedere, era stato previsto per esempio l'adeguamento del 5,4%, magari ci sono state delle piccole differenze frazionarie e quindi vengono adesso nei primi mesi del 2025, c'è un assestamento e vengono precisati, recuperati, se c'è da recuperare qualcosa dell'anno prima, oppure leggermente diminuiti. E poi si andrà a regime quando appunto, penso da febbraio, si avrà, adesso qua, nei prossimi giorni, si avranno le cifre precise e anche i limiti di reddito precisi, perché quelli basta superarli anche di solo un euro per quanto riguarda le pensioni, mentre le indennità sono distaccate dal reddito. Per le pensioni basta superare il limite anche di solo un euro e alla pensione non si ha più diritto, quindi un cambiamento è netto. Cosa diversa riguarda le maggiorazioni, però diventerebbe come quella all'incremento al milione o la piccola maggiorazione di 10,33 euro al mese, però sarebbe lungo spiegare per bene tutti questi limiti e cosa rientra, cosa va considerato in questi limiti, cosa va escluso. L'abbiamo fatto in altre trasmissioni, casomai
ci torneremo sicuramente. Sì, così sì. Certo Mario, così come torneremo su un ultimo tema bipartito di cui chiedo conto a Carlo Giacobini. Carlo, purtroppo ragioni di brevità ti dovranno far essere proprio telegrafico, tra le novità per quanto riguarda i caregiver e un qualcosa, un po' di debunking sulla prestazione universale. Carlo?
Il debunking che abbiamo fatto su tutti e due, sì. Velocissimamente, fondo caregiver esisteva nel 2000, era stato istituito nel 2021, viene rifinanziato in questa legge di bilancio con 62 milioni nel 2025, più o meno altrettanti nel 2026-2027, tuttavia questa cifra non va direttamente ai caregiver familiari, ma fino all'adozione dei provvedimenti che riguardano i caregiver, quelle somme sono destinate al fondo non autosufficienza e quindi poi destinate agli ambiti sociali territoriali che li impiegheranno a favore degli anziani non autosufficienti. Siamo qui all'interno di quell'altra riforma, che è la riforma per la non autosufficienza, che riguarda anche debunking numero 2, la prestazione universale di cui si è molto parlato, no? Si è anche sparlato tante volte, anche da parte di autorevoli TG, dicendo ci saranno 850 euro al mese in più per gli anziani con più di 80 anni. Sì, è vero, ma i dettagli precisi, tra l'altro su questo il sito dell'agenzia IURA dedica una scheda specifica che è consultabile nel sito, questi 850 euro al mese sono sperimentali, per una misura sperimentale che si chiama appunto prestazione universale, che va ad aggiungersi all'indennità di accompagnamento, ma che prevede delle condizioni molto, molto stringenti, direi anche quasi feroci, tanto da pensare che saranno molto pochi quelli che potranno usufruire. Innanzitutto l'età, solo dopo il compimento degli 80 anni, l'ISEE non superiore ai 6.000 euro, quindi una cifra estremamente bassa. Essere titolari di indennità di accompagnamento, è ok, ci siamo. Avere un requisito sanitario di disabilità gravissima, questo è la condizione più stringente. Non basta l'indennità di accompagnamento, ma bisogna rientrare in una serie di condizioni sanitarie, ripeto sanitarie, che dimostrano la necessità dell'assistenza continua, se no c'è il rischio di vita. Poi oltre al requisito sanitario c'è un requisito sociale, va verificato il grado di bisogno assistenziale, quindi estremamente stringente. Battuta finalissima su questa vicenda, che è un bug ovviamente, attenzione, perché tra i requisiti c'è quello dell'indennità di accompagnamento, ma è l'indennità di accompagnamento che spetta agli invalidi civili, non è prevista, non vengono ammessi tra i beneficiari i titolari di indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, cioè ultra ottantenni con sola indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, non hanno magari richiesto l'indennità di accompagnamento o non l'hanno ottenuta o non hanno requisiti sufficienti per ottenere anche quello. Quindi questi vengono esclusi. Questo è può essere un problema, dato il numero limitato di persone che accederanno a questo caso, probabilmente il danno inferiore, se dovesse entrare a regime, forse è un problema che bisogna porsi pensando al numero di anziani con cecità che esistono.
Molto bene.
Sono stato molto stringente.
Sei stato super.
A leggere la scheda
sì,
specifica.
Chiaramente per specificare, andare in profondità, e tante di queste tematiche trattate quest'oggi avranno naturalmente delle conseguenze che andremo ad approfondire mese dopo mese nelle prossime puntate. L'ultima parola voglio lasciarla al presidente Franco Lepore.
Sì, ma io mi collego molto semplicemente a quello che ha appena evidenziato Carlo Giacobini per quanto riguarda la prestazione universale, che non può essere richiesta dai ciechi assoluti titolari di indennità di accompagnamento, un aspetto che lascia alcuni punti interrogativi, poiché per esempio evidentemente le persone con disabilità visiva, ciechi assoluti, non sono considerati con disabilità così grave o gravissima meritevole di assistenza continua. Sappiamo però benissimo che le persone cieche sono molto in difficoltà per quanto riguarda l'aspetto della mobilità e dell'autonomia, e per questo motivo che si affidano sempre a terze persone. Attenzione che le cose poi si complicano nel momento in cui, oltre alla cecità assoluta, subentra altre patologie, come potrebbe essere la demenza senile, e qui è un altro aspetto che complica ulteriormente, perché comunque stiamo parlando di persone con disabilità visiva e con patologie aggiuntive che sicuramente avranno la necessità di assistenza continua. È un aspetto su cui la prestazione universale lascia qualche perplessità.
Benissimo, allora io vi ringrazio anche per la parte finale un po' accelerata di questa che sarà un po' la puntata guida anche delle prossime, data l'importanza della materia divulgata. E allora ringrazio per il ritorno a questi microfoni Mario Girardi. Mario, a presto.
Ciao Renzo, ciao a tutti, buona giornata.
Ringrazio Carlo Giacobini per il lavoro ponderoso che trovate sul sito di Jura per come ce l'ha divulgato. I nostri microfoni. Carlo, a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
E il presidente dell'agenzia Jura, l'avvocato Franco Lepore. Presidente, a presto.
Grazie Renzo, grazie a tutti per l'attenzione. Un saluto e alla prossima puntata per l'agenzia Jura.
Appuntamento al 5 di febbraio.
/ Radio Web ha presentato Chiedilo a Jura.